Cominciamo a leggere il capitolo 17, da 1 a 11. Così parlò Gesù. Quindi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è giunta l'ora, glorifica il figlio tuo, perché il figlio glorifichi te. Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché gli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora, essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e tutte le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, e sì invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola come noi. Così parlò Gesù. Gesù ha terminato il suo dialogo, il suo testamento con i suoi discepoli. Ha annunciato loro cose importanti, ha mostrato loro il Padre, ed ora Gesù passa alla preghiera, perché egli sa che parlare ai discepoli può risultare inutile se Dio stesso, se il Padre stesso non agisce nei loro cuori. È necessario istruire, ma non è tutto. L'opera la completa Dio con il suo intervento. Gesù conosceva certamente quel salmo che conosciamo anche noi: se il Signore non costruisce la casa, invano faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode. Quindi Gesù sa di aver parlato invano se Dio stesso non interviene nei cuori dei suoi. Per cui Gesù passa ora alla preghiera e prega lì di fronte ai suoi discepoli che lo ascoltano, e così imparano a pregare, imparano l'atteggiamento che possiamo o dobbiamo avere di fronte a Dio. Alzati gli occhi al cielo. Nella sua preghiera Gesù coinvolge tutta la propria persona, anche il proprio corpo. Alza gli occhi al cielo. Gli occhi nel nostro corpo è sempre un segno che manifesta quello che abbiamo dentro, così anche nelle relazioni tra di noi. Noi ci parliamo tanto col corpo, con gli occhi, con le mani. Comunichiamo anche con i gesti. Così Gesù nel suo rapporto con Dio coinvolge anche il proprio corpo. Tutto l'uomo parla a Dio. Quindi non dobbiamo aver paura, anche nella nostra preghiera, ad usare il nostro corpo. E lo usiamo sia in tanti modi. Le posizioni diverse che assumiamo nella preghiera, in ginocchio, in piedi, seduti, le mani che fanno il segno della croce o che si alzano, gli occhi che si aprono o che si chiudono, tutto può esprimere amore. Il corpo che digiuna, il corpo che mangia, tutto può esprimere amore, amore a Dio. Offrite i vostri corpi come sacrificio spirituale, gradito a Dio, direbbe San Paolo, al capitolo 12 della lettera ai Romani. Gesù quindi ci insegna anche a lasciarci coinvolgere nella preghiera del tutto. Anche il nostro corpo rimane coinvolto. E che cosa dice Gesù? Padre, comincia con questa parola, come già aveva insegnato agli apostoli a pregare Padre nostro, così anche Gesù, Padre. Questa parola esprime già una conoscenza di Dio, e una conoscenza profonda di Dio, Padre. È bello chiamare Dio così e non chiamarlo soltanto o Dio, questo termine che è abbastanza generico, che lo usano anche i pagani, o chiamarlo soltanto Signore. Padre è un termine che contiene già tutta la rivelazione di Gesù, che dice, questa parola dice, credo a quello che Gesù mi ha detto. Credo a tutto quello che Gesù mi ha manifestato. Padre, è giunta l'ora. È arrivato il momento culminante. Gesù sente che si trova in una situazione in cui la tua missione giunge al culmine. È il momento definitivo e più importante e conclusivo della missione che lui, il figlio, ha ricevuto. Quando egli può consegnare tutto se stesso e tutti al Padre. E questa ora in cui Gesù può consegnare tutto se stesso al Padre è l'ora della gloria. Gesù ha sempre consegnato tutto se stesso al Padre, ma questo è il momento in cui questo suo consegnarsi al Padre diventa più evidente anche ai nostri occhi e agli occhi di tutti gli uomini. Glorifica il Figlio tuo. Sembra che Gesù qui chieda qualche cosa per sé, che faccia una preghiera egocentrica, ma non è così. Glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Gesù chiede la gloria per sé, perché nella sua vita appaia in una maniera più grande, più forte, appaia la gloria del Padre. Gesù vuol far conoscere del tutto la gloria del Padre e per questo lui deve essere glorificato completamente. Forse possiamo capire se pensiamo che qualche volta anche noi, soprattutto quando facciamo qualcosa in obbedienza a Dio, quando viviamo una vita di obbedienza a Dio, desideriamo che qualcuno se ne accorga, perché possa anche lui introdursi in una vita di fede o donarsi più pienamente al Signore. Cioè desideriamo, ed è un desiderio dello Spirito Santo, che la nostra vita donata a Dio, che dà gloria a Dio, sia conosciuta, perché risplenda la gloria di Dio. Qualche volta c'è questo desiderio santo nel nostro cuore, qualche volta non è del tutto santo, qualche volta potrebbe esserci un po' di vanità anche sotto, ma può essere che qualche volta anche è un desiderio purificato. Qui Gesù proprio chiede la gloria perché il Padre sia glorificato in una maniera piena. Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Con Gesù qui manifesta quello che ha fatto il Padre per lui. Gli hai dato potere sopra ogni essere umano. Gesù ha ricevuto dal Padre ogni potere. Ma che tipo di potere? Il potere che Gesù riceve da Dio non è un potere di dominio, un potere violento, come quello che Satana vorrebbe consegnare agli uomini, o avrebbe voluto consegnare anche a lui. Il potere che ha Gesù sopra ogni essere umano è il potere di dargli vita eterna. Cioè è la forza dell'amore, la potenza dell'amore che ha ricevuto. E l'amore più grande è donare la vita eterna. Gesù ha questa possibilità, ha questa capacità, l'ha ricevuta dal Padre, per cui ognuno che crede in Gesù riceve vita eterna, chi crede in me avrà la vita eterna. E in che cosa consiste la vita eterna? Cioè la pienezza della vita, la completezza della vita. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Che conoscano te, Padre. Questa è la vita eterna, perché quando uno conosce il Padre, e come abbiamo già detto, lo conosce per esperienza, ne ha gustato l'amore, ne ha gustato la paternità, allora quel tale gode veramente pienezza di vita. Che conoscano te. Però conoscere il Padre è possibile solo attraverso Gesù. Per cui aggiunge subito e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Perché Dio Padre, l'invisibile e l'irraggiungibile, opera concretamente. E se noi non accogliamo la concretezza della sua opera, non arriviamo a conoscere veramente il Padre. E la concretezza dell'opera del Padre è il Figlio suo, è colui che egli ha mandato, Gesù Cristo. Conoscere Gesù Cristo, conoscere Gesù, l'uomo di Nazareth, venuto bambino, che ha predicato, ha operato miracoli ed è morto in croce. Conoscere Gesù, la sua umanità, la sua vita. Conoscerlo amandolo, conoscerlo accogliendolo. Gesù Cristo, quindi conoscere e accettare la sua messianicità, che lui, Gesù di Nazareth, è l'unto di Dio, il Cristo di Dio, cioè la persona autorizzata da Dio. Tutto quello che Gesù fa è fatto da Dio. Conoscano te e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Non solo Cristo, non solo Gesù, ma Gesù Cristo. Il Figlio di Dio con la sua missione, l'uomo di Nazareth, Gesù, figlio di Maria, con la sua missione, completamente. Chi accoglie la pienezza della vita di Gesù e del suo compito, costui ha la vita eterna, riceve da lui vita eterna. Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. Ecco come Gesù esprime la gloria che lui ha dato al Padre. Come si fa a dar gloria al Padre? Gesù gli ha dato gloria compiendo l'opera che gli è stata assegnata, cioè ubbidendo, mettendo tutto l'amore, tutta l'attenzione nel fare quello che ci è assegnato, quello che ci è affidato. Questo è il modo di glorificare il Padre. Ti ho glorificato sopra la terra, cioè in mezzo agli uomini, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. Così si glorifica il Padre, ubbidendogli. Non con le parole, ma con i fatti. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Glorificami davanti a te. Gesù non cerca gloria davanti agli uomini, ma davanti a Dio. Proprio sempre perché così nella sua vita, nella sua gloria, risplende la gloria del Padre. E il momento in cui Gesù sarà glorificato è il momento in cui viene innalzato, cioè il momento della morte, perché in quel momento appare in una maniera indiscutibile la pienezza dell'amore. Gesù è glorificato mentre muore, quando muore in quella maniera, continuando ad amare, portando l'amore ai limiti dell'impossibile, oltre i limiti dell'impossibile. In quel modo Gesù viene glorificato dal Padre. E riceve la gloria che aveva prima che il mondo fosse, cioè la pienezza dell'amore. questa parola è un'affermazione chiara della coscienza che Gesù ha della propria divinità. La gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Una parola chiara sulla divinità di Gesù, che oggi viene negata da tante eresie, da tante sette, da tutte le sette, da tutte. Ma qui abbiamo parole abbastanza chiare in questo Vangelo e anche in altri passi, dove chi non vuole essere sotto può capire. Gesù è Dio, gode della stessa eternità del Padre. Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato. Gesù vede gli uomini come persone che sono affidate alle sue cure. Egli era qui come pastore, era qui come maestro, era qui come signore. Lui si è visto tutti gli uomini del mondo come affidatigli dal Padre. Gesù aveva dal Padre un compito verso tutti gli uomini. E quale compito? Di far conoscere il suo nome. Ho fatto conoscere il tuo nome. Lo ripete varie volte questo, lo ripeterà ancora più avanti. Sembra quasi che si possa riassumere in questa frase tutta l'opera di Gesù, la sua missione, far conoscere il nome del Padre. Fa sapere agli uomini che Dio non è un padrone, perché gli uomini lo conoscono come un padrone da Adamo in qua. E Gesù ha questo compito, far conoscere che Dio è papà, e farlo conoscere non solo con dei ragionamenti e con delle parole, ma con l'esperienza. Per cui anche i miracoli che Gesù ha fatto sono una dimostrazione che Dio è papà, che si cura di tutti. La morte di Gesù è una manifestazione che Dio è papà, che vuol bene ai peccatori, che vuole che si accorgano del suo amore. E possono accorgersi del suo amore quando vedono che lui dà il proprio figlio. Tutta la vita di Gesù è una luce accesa sulla paternità di Dio. Perché è proprio vero che quando uno conosce Dio come papà, quella persona è giunta alla pienezza della vita e della pace e della gioia. Quando uno conosce Dio e accoglie Dio come papà, vive in lui lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo può continuare ad agire in lui. Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Quelli che mi hai dato dal mondo. Gesù si accorge che non tutti gli uomini gli appartengono, ma quelli che si lasciano separare dal mondo. Ci sono persone, ci saranno, che non vogliono staccarsi dal mondo, vogliono rimanere nella propria indipendenza da Dio. Vogliono rimanere figli di Adamo, non vogliono diventare figli di Dio. Ce ne sono, ce ne saranno. Quelli che arrivano a conoscere Dio come papà, questi sono già fuori dal mondo, sono già entrati in una dimensione nuova, sono in una casa, in una dimora diversa, eterna. Erano tuoi, li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ecco, conoscere il Padre comprende l'ubbidienza alla sua parola. E qual è la parola del Padre? Quella che Gesù ha dato. Perché il Padre ha parlato attraverso il Figlio. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro. Essi le hanno accolte. Ecco, quindi Gesù qui sta parlando dei propri discepoli al Padre, di quelli che hanno accolto il Figlio, che hanno accolto il messaggio del Figlio, che hanno accettato di ubbidire. Hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro. Questa preghiera che Gesù ha iniziato è per i suoi discepoli, per queste persone che credono, che si affidano a Dio attraverso di Lui, attraverso Gesù. Io prego per loro, non prego per il mondo. Questa parola ci suona un pochino strana, che Gesù dica non prego per il mondo, e non la capiamo e la saltiamo via facilmente, perché sappiamo che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio. E come mai allora Gesù dice io non prego per il mondo? Non possiamo cancellarla questa parola, un significato ce l'ha. Non prego per il mondo. Che cosa vuol dire pregare per qualcuno? Pregare per qualcuno credo che voglia dire legare la propria vita a qualcuno davanti a Dio. Se io prego per una persona vuol dire che Dio non adopera le mie parole per quella persona, che sa già, adopera l'offerta della mia vita. La preghiera vera, nostra, non sono le nostre parole, sono l'offerta della nostra vita, sono la nostra ubbidienza, sono il nostro amore concreto che si sviluppa nelle azioni della nostra giornata. Questa è la preghiera che offriamo a Dio. Allora è la nostra vita la preghiera. Non prego per il mondo, cioè non voglio legare la mia vita a chi mi rifiuta. Non posso. Non perché Gesù non voglia la salvezza del mondo, perché è venuto apposta per questo. Ma Gesù non può legare la propria vita davanti a Dio a chi rifiuta Dio, a chi odia il Padre. Gesù può legare la propria vita davanti a Dio a quelli che lo hanno accolto. Io prego per loro. Cioè la mia vita la unisco a queste persone, non per il mondo. Il mondo non lo posso unire a me davanti a te. Non posso aver parte con chi ti rifiuta. Questo non vuol dire che Gesù non ama il mondo, perché proprio per il mondo offre la propria vita. Sarà il mondo che ne trae vantaggio dalla sua morte, e lui lo sa. Ma lui, davanti al Padre, si sente unito ai suoi discepoli, vede, sente che c'è un abisso tra lui e il mondo, non per colpa tua, ma per colpa del mondo che deve ancora convertirsi. Per la conversione di questo mondo Gesù morirà, si offrirà. Ma davanti al Padre Gesù si pone, può porsi soltanto con quelli che sono suoi, che sono membri del suo corpo. Questo può portarci ad avere attenzione anche alla nostra preghiera. In che cosa consiste la nostra preghiera? Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. Allora la preghiera del cristiano, del discepolo di Gesù, non sono le sue parole, ma è la sua vita, è la sua vita obbediente. Questa tocca il cuore di Dio. Questo non vuol dire che il cristiano non debba avere dei momenti di preghiera, anzi, per sapere qual è la volontà di Dio da fare, il cristiano dovrà stare in ascolto. Per poter fare la volontà di Dio con spirito di Dio e non con spiriti di inquietudine e di spiriti negativi, per poter vivere, quindi ubbidire a Dio, fare la volontà di Dio in uno Spirito Santo, il cristiano dovrà ricevere il Spirito Santo, quindi dovrà stare alla presenza di Dio, quindi dovrà fare delle ore di adorazione, dovrà pregare i salmi, dovrà stare a contatto con Dio. Quindi la preghiera del cristiano sarà ascolto, adorazione, ringraziamento, contatto d'amore con Dio. Sarà questo, e questo modo di stare con Dio, queste ore che perde con Dio, saranno la base, daranno frutto nelle azioni, compiendo le azioni che Dio dà da fare in uno spirito santo, nel modo anche con cui Dio vuole. Il cristiano non ha il compito di stare davanti a Dio facendosi passare davanti agli occhi tutto il mondo. La preghiera del cristiano sarà una chance di riempire il cuore e la mente delle cose di Dio e dell'amore di Dio, non del ricordo di tutte le persone che abbiamo conosciuto, che ci sono in giro, di tutte le necessità, di tutte le disgrazie che ci sono nel mondo. Qualcuno intende preghiera proprio quasi un leggere il giornale davanti a Dio, cioè lasciarsi riempire mente e cuore di quel che succede nel mondo. Alla fine di questa preghiera, quel cristiano si trova pieno di negatività, di oscurità, di violenze, di persone, non è pieno di Dio. Alla fine di quella preghiera quel cristiano è peggio di prima. Alla fine di quella preghiera quel cristiano non è trasformato, non è diventato un dono di Dio venuto dal cielo per il mondo che lo circonda. Per questo io capisco benissimo che Gesù dica: non prego per il mondo. Cioè, la sua vita è offerta al Padre, il Padre la opera per il mondo. Però lui, da parte sua, cerca di lasciarsi riempire il cuore dal Padre, la mente dai pensieri del Padre, si unisce in questo ai suoi discepoli, e allora la sua vita sarà un dono ancora più grande per il mondo. Così anche noi la nostra preghiera dovremmo vederla proprio così, ascolto di Dio, quindi lettura della sua parola, meditazione, adorazione di Dio, lasciarsi riempire di Spirito Santo, ringraziamento. Possiamo anche chiedere qualche cosa, dobbiamo anche chiedere, Gesù ci ha detto anche chiedete, ma dopo, quando hai visto le intenzioni di Dio, allora chiedi pure. Però non ti è necessario sapere tutto quel che c'è nel mondo per poter chiedere qualche cosa a Dio. Puoi chiedere la salvezza a Dio anche per quegli uomini di cui tu non sai niente. Il giornale, il radiogiornale e il telegiornale non ci informano di quel che succede nel mondo. Ci informano dello 0,1% di quel che succede nel mondo, troppo poco per un cristiano. E poi ci informano in un modo che non è quello che Dio vede di quel che succede nel mondo. Quindi quando uno avesse anche letto il giornale e ascoltato tutti i telegiornali della giornata, non sa ancora niente, anzi sa in una maniera distorta di quello che è successo nel mondo. Perché nel giornale, nel telegiornale, riferiscono quello che è successo nei cuori degli uomini. Allora, per la preghiera non ditemi prima devo leggere il giornale, dopo posso pregare bene, per carità. Io la ritengo un'eresia. Non è stato ancora scomunicato nessuno per questa eresia qui, ma da parte mia la ritengo un'eresia. Che porta fuori dallo Spirito Santo. Prima pregate, dopo, casomai, leggete il giornale. Non per poter pregare meglio, ma per vedere dove Dio vi chiama ad agire. Dove lo Spirito Santo deve essere diffuso. Si potrebbe dire ancora tanto a questo proposito, ma pazienza, forse per il momento basta così. Non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, tutte le cose tue sono mie. Come Gesù si sente partecipe di Dio, del Padre, quasi nessuna distinzione. Sì, Gesù non è il Padre non è Gesù, però tra loro c'è unità perfetta, tra loro c'è amore perfetto. Tutte le cose mie sono tue, quindi Gesù non si vanta di nulla. Tutte le cose tue sono mie, Gesù non può invidiare nulla perché il Padre lo ha amato così tanto che non si è tenuto niente. Tutte le cose tue sono mie, Gesù si sente veramente uno col Padre. E questo credo possiamo dirlo anche noi, insieme con Gesù, quando siamo uniti a Gesù. Tutte le cose mie sono tue, Padre. Puoi farti me, puoi adoperarle come vuoi. Sia le mie cose spirituali che le mie cose materiali. Le chiamo mie, ma sono tue. Fa, adoperale, chiedimele, dimmi come le adopero. E tutte le cose tue sono mie. Io sono re del mondo intero. Tutto è mio. E io cosa ne farò? L'adopererò con amore queste cose del mondo. Godo che giovino a tutti gli uomini. Godo che tu, Padre, le adoperi, anche se sono mie, perché sono tuo figlio, godo che tu le adoperi per tutti. Tutte le cose tue sono mie, quindi io mi sento ricco anche nella povertà, mi sento ricco in ogni momento della giornata e della vita. E io sono glorificato in loro. Ecco, Gesù sente che la vita dei suoi discepoli è una gloria per lui. Perché? Perché ha appena detto: essi osservano le parole che io ho dato a loro. Quindi i discepoli che vivono la parola di Dio, che vivono la parola di Gesù, stanno glorificando Gesù. Io sono glorificato in loro. La nostra vita di discepoli obbedienti e amanti è una vita
che dà gloria a Gesù. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo e io vengo a te. Gesù nella sua preghiera ricorda al Padre quello che sta per avvenire. Gesù non è più nel mondo. Sembra quasi di sentire queste parole pronunciate da Gesù dopo la sua partenza da questo mondo, dopo la sua ascensione al cielo. Io non sono più nel mondo. Essi invece sono nel mondo. E quindi sono nel pericolo, sono nella tentazione, sono nella tribolazione. Essi sono nel mondo. E io vengo a te. Gesù arriva dal Padre come il sommo sacerdote che intercede per noi. Così ce lo fa contemplare la lettera agli Ebrei. E io vengo a te. Gesù va al Padre con il cuore unito a tutti i suoi discepoli che restano nel mondo. Quindi il Padre deve guardare a loro con compiacenza, deve guardare a loro con amore, deve osservarli per difenderli, custodirli, donare loro fortezza e sicurezza, protezione dai pericoli e dalle tribolazioni che formano tentazione per i discepoli. Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato. Ecco che Gesù proprio intercede per noi. Padre Santo, Gesù dà questo bellissimo nome al Padre, si rivolge a Lui con questa parola santo, come per dirgli: tu non ti lasci influenzare dalle cose di questo mondo, comunica la tua santità, comunica questa tua fortezza ai miei discepoli. La fortezza di non lasciarsi influenzare dalle cose di questo mondo. Custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, cioè nel nome del Padre. Custodiscili nel tuo nome è come dire: fa che siano sempre veri figli. Custodiscili nella figliolanza verso di te, che siano sempre obbedienti, che continuino ad osservare il tuo volto con amore, per obbedirti, per fare la tua volontà come l'ho fatta io, perché siano una cosa sola come noi. Se essi rimarranno nella vera figliolanza verso il Padre, essi rimarranno pure uniti tra di loro, perché è nella coscienza di essere figli di Dio, amati dal Padre, che siamo capaci di continuare ad essere fratelli tra di noi, tra coloro che amano Gesù, che portano Gesù nel cuore, deve esserci sempre unità, siano una cosa sola, come noi. Guardando il Padre noi vediamo la sua unità col Figlio, vediamo come Egli è unito a Gesù, guardando a Gesù vediamo come Egli è costantemente unito al Padre, nell'obbedienza, nella dipendenza, nell'amore che vuole compiere completamente ogni desiderio, ogni volontà del Padre. Siano una cosa sola come noi. Su questo punto Gesù tornerà ancora nella preghiera, continuerà a chiedere al Padre che noi siamo una cosa sola, che tra noi non entri il divisore, il maligno, il nemico di Dio e il nemico dell'uomo, perché sarebbe davvero una rovina grande se tra di noi, se tra i discepoli di Gesù entrasse il divisore. Siano una cosa sola, come noi. Questa preghiera di Gesù la teniamo nel cuore, la facciamo nostra continuamente, tutti i giorni. Quando preghiamo il Padre nostro e diciamo non ci indurre in tentazione, continuiamo anche noi a chiedere che non possiamo, che non cediamo alla tentazione di dividerci gli uni dagli altri tra coloro che credono nel nome di Gesù, piuttosto che cedere alla tentazione della divisione, ci lasciamo portare via tutto, ci lasciamo rovinare anche le cose materiali, tutto quello che abbiamo, anche il nostro onore, anche tutte le nostre ambizioni, piuttosto che cedere alla divisione, che sarebbe davvero la cosa peggiore per il regno di Dio. Custodiscili nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola come noi. Sia lodato Gesù Cristo.